Questa è una storia d'amore, ma non nel senso più comune, quello di amore romantico, ma in un senso diverso, fatto di interesse, rispetto, umiltà, comprensione e del concedersi spazio a vicenda. È anche la storia di due personaggi e due menti straordinarie, il cui incontro ha rivoluzionato per sempre il modo in cui guardiamo all'intelligenza e al comportamento umano, lasciando una traccia profonda di progresso ed emancipazione nelle possibilità di interazione tra persone con un modo di vivere e vedere il mondo totalmente differenti. L'incontro di queste due persone ha costruito un ponte su cui migliaia di altre persone hanno potuto ritrovarsi, dialogare, capirsi, superando un abisso di alienazione riempito da un mare di pregiudizi e dando un nuovo valore ad una frase un po' scontata, ma colma di verità. L'amore è il modo migliore, a volte l'unico, per capire chi è profondamente diverso da te. Nel 1993 Oliver Sacks era già un grande neurologo e un personaggio di fama mondiale. 3 anni prima Robin Williams aveva interpretato il dottor Malcolm Sayer di Risvegli insieme a Robert De Niro, il film basato sul suo libro Awakenings del 1973 ed era stato un grande successo planetario di pubblico e di critica. Per chi, come me, ha studiato psicologia e neuroscienze negli anni 90, Oliver Sacks è più di uno studioso, è un mito, un supereroe e più di tutto un grande esempio di vita. Sacks era nato a Londra nel 1933 da una famiglia ebrea piena di talento. Suo padre era un medico e la madre uno dei primi chirurghi donna inglesi. Costretto a sfollare durante la Seconda Guerra Mondiale fino in un terribile collegio delle Midlands, dove c'era pochissimo da mangiare e un sacco di botte da prendere. Finita la guerra, Oliver voleva studiare chimica, una passione che gli rimarrà per tutta la vita, ma i genitori, entrambi medici, lo influenzarono nella sua decisione e così entrò al Queen's College di Oxford, laureandosi nel 1958. Dopo la laurea, Sacks si trasferì a New York nel 1965, dove operò come neurologo al Beth Abram Hospital, lavorando in particolare con un gruppo di pazienti sopravvissuti all'encefalite letargica del 1920, un'esperienza che sarà all'origine del suo libro Awakenings. Sacks è stato anche uno dei primi medici a sperimentare l'uso della terapia musicale per trattare i pazienti con disturbi neurologici. Sacks ha spesso definito i suoi scritti come racconti clinici o romanzi neurologici. Con un tocco artistico e persino spirituale, Sacks ha sempre raccontato le storie dei suoi pazienti con un talento, un rispetto, un'umanità e un gusto per la narrazione senza precedenti nel suo settore. Sacks era anche una persona eccentrica e originale, attratto dalle motociclette e dalla cultura del sollevamento pesi chiamata Muscle Beach, perché appunto praticata in spiaggia e possedeva un grande amore per il nuoto, la musica e gli elementi periodici, oltre che, e questo è noto a pochi, per la botanica e in particolare per le felci, su cui ha scritto il bellissimo libro Diario di Oaxaca. Per dare un'idea del suo lavoro e del suo immenso contributo alla divulgazione delle neuroscienze, Sacks ha scritto di un pittore che perde la visione dei colori e attraverso una profonda crisi esistenziale, di pazienti emicranici e del loro complesso rapporto con la loro condizione, di pazienti con la sindrome di Tourette e forme particolari di Parkinson e di un uomo il cui cervello non era in grado di dare un senso a ciò che vedeva, nel famoso libro dal titolo L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, e questi solo per citarne alcuni. Tutto il suo approccio può essere racchiuso nella sua famosa frase «Non chiedete quale malattia ha la persona, ma piuttosto quale persona ha la malattia». In tutti i suoi racconti meravigliosi c'è un approccio che è sempre presente. In nessun momento il paziente viene visto come un oggetto, spersonalizzato, studiato, come una cavia da laboratorio. Sachs è sempre vicino alle persone che studia, con un'empatia straordinaria. Si mette non al di sopra o al di fuori delle loro condizioni, ma tra di loro, cercando di comprendere non solo i fenomeni clinici, ma le sensazioni e le emozioni che queste persone provano, e come queste sensazioni ed emozioni siano profondamente umane e ci facciano comprendere meglio determinati aspetti della mente umana. In nessun punto dei libri di Sachs vi troverete a pensare ai pazienti con le patologie più strane come a dei mostri o a dei fenomeni da baraccone, ma proverete sempre simpatia per loro, per le loro difficoltà, che in fondo sono solo una versione particolare di quelle che affliggono tutti noi. D'altronde, anche Sachs era un paziente neurologico. Soffriva di una forma piuttosto grave di prosopagnosia, una malattia che causa difficoltà nel riconoscere i visi delle persone, e aveva anche perso la visione binoculare a causa di un tumore maligno all'occhio destro. Era anche cronicamente timido e per questo non si sposò mai e non parlò mai delle sue relazioni sentimentali. Solo nel 2015, a 82 anni, dichiarò pubblicamente di essere omosessuale. Nel 1993, dicevamo, Sachs era già uno psichiatra e un neurologo di fama mondiale e stava svolgendo una ricerca, spostandosi di paese in paese, di città in città, per incontrare persone affette da autismo. Già dal suo approccio, quello di andare a incontrare le persone nel loro ambiente, a casa loro, senza pretendere che comparissero nel suo studio clinico, lo poneva ad anni luce di distanza dal clima professorale e cattedratico della stragrande maggioranza dei suoi colleghi, anche di fama ben minore della sua. L'autismo, per come ce lo racconta Sachs nella visione di quegli anni, che oggi è per molti versi cambiata e si è evoluta anche grazie al suo contributo, è una condizione che è sempre esistita, ma che per secoli non è mai stata diagnosticata né riconosciuta, se non in forme arcaiche e mitologiche, figure aliene, mutaforma, possessioni e bambini stregati. Negli anni 40, due scienziati, in modo indipendente e quasi in contemporanea, descrissero questa condizione come una patologia clinica in modo incredibilmente simile. Uno si chiamava Leo Kenner e stava a Baltimora, e l'altro Hans Asperger e stava a Vienna. Cosa ancora più strabiliante, senza averlo deciso prima, entrambi decisero di chiamare questa patologia con lo stesso nome, autismo, ma mentre il rapporto di Kenner iniziò a diffondersi, quello di Asperger, in tedesco, rimase semi sconosciuto e venne tradotto in inglese solo nel 1991. Sia Kenner che Asperger hanno sottolineato la solitudine, l'isolamento mentale come caratteristica cardinale dell'autismo. Secondo le parole di Kenner, questa solitudine, quando è possibile, disconosce, ignora, esclude tutto ciò che arriva al bambino dall'esterno. Questa mancanza di contatto, a suo avviso, riguarda solo le persone. Gli oggetti, al contrario, possono essere normalmente apprezzati. L'altra caratteristica che definisce l'autismo, per Kenner, è un'insistenza ossessiva sull'uniformità. Più semplicemente sotto forma di movimenti e rumori ripetitivi e stereotipati. Poi nell'adozione di rituali e routine elaborate, infine nella comparsa di strane e ristette preoccupazioni, fascinazioni e fissazioni intense e altamente focalizzate. Kenner e Asperger ritenevano che la comparsa di tali fascinazioni e l'adozione di tali rituali, spesso manifestata prima dei 5 anni, non fossero riscontrabili in nessun'altra condizione. Negli anni 70 gli psicologi cognitivi Beat Hermelin e Neil O'Connor definirono con maggiore precisione la malattia in questi punti cardinali: compromissione dell'interazione sociale con gli altri, compromissione della comunicazione verbale e non verbale e compromissione delle attività ludiche e immaginative. La comparsa di questi tre elementi insieme, secondo loro, non era casuale. Tutti erano espressivi di un unico fondamentale disturbo dello sviluppo. Le persone autistiche, secondo loro, non avevano un vero concetto o sentimento per le altre menti e nemmeno per la propria. Non avevano, nel gergo della psicologia cognitiva dell'epoca, una teoria della mente. Tuttavia, questa è solo un'ipotesi tra le tante. Nessuna teoria ad oggi comprende l'intera gamma di fenomeni riscontrabili nell'autismo, che rimane per moltissimi versi ancora un mistero. L'immagine dell'autismo infantile classico è formidabile. La maggior parte delle persone, e di fatto la maggior parte dei medici, se interrogata sull'autismo, evoca l'immagine di un bambino profondamente disabile, con movimenti stereotipati, che sbatte la testa contro il muro, ha un linguaggio rudimentale, quasi inaccessibile, una creatura per la quale si prospetta ben poco futuro. In effetti, curiosamente, la maggior parte delle persone parla solo di bambini autistici e mai di adulti autistici, come se una volta cresciuti quei bambini fossero in qualche modo scomparsi dalla faccia della terra. Ma anche se all'età di 3 anni il quadro è devastante, alcuni bambini autistici, contrariamente alle aspettative, possono sviluppare un linguaggio corretto, un minimo di abilità sociali e persino risultati intellettualmente elevati. Possono diventare esseri umani autonomi, capaci di una vita che può almeno apparire piena e normale, anche se sotto di essa può rimanere una persistente e persino profonda singolarità autistica. Asperger aveva un'idea più chiara di questa possibilità rispetto a Kenner. Per questo oggi parliamo di individui autistici ad alto funzionamento come affetti dalla sindrome di Asperger. La differenza fondamentale forse è questa: le persone con la sindrome di Asperger possono raccontarci le loro esperienze, i loro sentimenti e stati interiori, mentre quelle con l'autismo classico non possono farlo. Nell'autismo classico non c'è una finestra e si può solo dedurre. Con la sindrome di Asperger c'è coscienza di sé e almeno una certa capacità di introspezione e di riportare le proprie percezioni. Almeno questa era la visione del 1993. Quando Sachs aveva incontrato delle persone con autismo solo a metà degli anni 60 e molti di loro erano gravemente disabili. Alcuni avevano crisi epilettiche, altri comportamenti autolesionistici, altri ancora problemi neurologici. Eppure anche in questa popolazione apparentemente senza speranza c'erano alcuni che rispondevano all'attenzione individuale. Un giovane paziente non verbale aveva risposto alla musica e ballato. Un altro, dopo qualche settimana, aveva iniziato a giocare a biliardo con lui e più tardi, nel giardino botanico, aveva detto la sua prima parola, soffione, guardando l'infiorescenza di un dente di leone. Per molti altri di loro, le porte delle istituzioni psichiatriche si erano chiuse alle loro spalle molti, troppi anni prima, lasciandogli pochissime speranze di migliorare la propria condizione. Nell'agosto del 1993 Sachs aveva iniziato questo nuovo viaggio nell'autismo ed era un viaggio anche fisico in cui si era spostato per visitare scuole e istituzioni. Nelle sue descrizioni spesso ricorre la parola uncanny, una parola intraducibile in italiano, che indica una situazione apparentemente normale, ma fuori posto quel tanto da renderla inquietante. È la stessa parola che Freud usa in tedesco per intitolare uno dei suoi saggi sull'inconscio più famosi, Das Unheimliche. Un giorno, durante un incontro con la grande psicologa dello sviluppo Uta Frith, nel suo studio di Londra, Sachs si sentì dire che doveva assolutamente visitare una delle persone autistiche più straordinarie che conosceva, vederla al lavoro e a casa, passare del tempo con lei. «Vai a trovare Temple», gli disse la dottoressa Frith quando lasciò il suo ufficio. Naturalmente Sachs aveva sentito parlare di Temple Grandin. Tutti quelli che si interessano di autismo ne hanno sentito parlare e aveva letto la sua autobiografia quando era uscita nel 1986. Quando lesse il libro per la prima volta, Sachs non poté fare a meno di essere sospettoso. La mente autistica, si supponeva all'epoca, era incapace di comprendere se stessa e gli altri e quindi di un'autentica introspezione e retrospettiva. Come poteva un autistico scrivere un'autobiografia? Sembrava una contraddizione in termini. Temple era nata nel 1947 e non era mai stata una bambina come le altre. Era strana, diversa, lontana dalla normalità. A 6 mesi cominciò a irrigidirsi tra le braccia della madre, a 10 a graffiarla come un animale in trappola. Il contatto normale era quasi impossibile in queste circostanze. Temple descrive il suo mondo come un insieme di sensazioni accentuate, a volte fino a un grado straziante. Parla delle sue orecchie all'età di 2 o 3 anni come di microfoni indifesi che trasmettevano tutto, indipendentemente dalla rilevanza, a volume pieno e travolgente, e c'era un'uguale mancanza di modulazione in tutti i suoi sensi. Mostrava un intenso interesse per gli odori e un notevole senso dell'olfatto. Era soggetta a impulsi improvvisi e quando questi venivano frustrati, a violenti scatti d'ira. Non percepiva nessuna delle regole dei codici abituali delle relazioni umane. Viveva, a volte infuriata, in modo inconcepibilmente disorganizzato, in un mondo di caos sfrenato. A 3 anni divenne distruttiva e violenta, fu portata da un neurologo e arrivò la diagnosi di autismo. Fu accennato che probabilmente sarebbe stato necessario un ricovero a vita. La totale assenza di linguaggio, a quell'età, era un dettaglio particolarmente inquietante. Come aveva fatto, si chiese Sachs, a passare da quell'infanzia quasi incomprensibile, con il suo caos, le sue fissazioni, la sua inaccessibilità, la sua violenza, questo stato feroce e disperato che l'aveva quasi portata a ricovero in istituto all'età di 3 anni, alla biologa e ingegnere di successo che stava per incontrare? Sachs telefonò a Grandin dall'aeroporto di Denver per riconfermare il loro incontro. Era plausibile, pensò, che potesse essere piuttosto inflessibile sugli accordi, quindi l'ora e il luogo dovevano essere fissati il più possibile. Grandin gli disse che la strada per Fort Collins era di 1 ora e un quarto e gli fornì indicazioni minuziose per trovare il suo ufficio alla Colorado State University, dove era professore assistente presso il Dipartimento di Scienze Animali. A un certo punto a Sachs sfuggì un dettaglio. Chiese a Grandin di ripeterlo e lei ripeté da capo l'intera litania direzionale per diversi minuti, praticamente con le stesse parole. Sembrava che le indicazioni dovessero essere date così come erano nella mente di Temple, nella loro interezza, che si fossero fuse in un'associazione o programma fisso e non potessero più essere separate nei loro componenti. Si diresse verso il campus universitario e la trovò nell'edificio di Scienze Animali, dove Grandin lo stava aspettando per accoglierlo. Era una donna alta e robusta, sulla quarantina. Indossava jeans, camicia di maglia e stivali western, il suo abbigliamento abituale. Il suo abbigliamento, il suo aspetto, il suo modo di fare erano semplici, schietti e diretti. Sachs ebbe l'impressione di una mandriana robusta e senza fronzoli, indifferente alle convenzioni sociali, all'apparenza o all'ornamento, con un'assoluta franchezza di modi e di pensiero. Quando alzò il braccio in segno di saluti, il braccio si alzò troppo, sembrò impigliarsi per un attimo in una sorta di spasmo o di postura fissa, un accenno, un eco degli stereotipi che aveva un tempo. Poi diede a Sachs una forte stretta di mano e gli fece strada verso il suo ufficio con la sua andatura particolare, tipica di molti adulti autistici. Lo fece accomodare senza troppe cerimonie, senza preliminari, senza convenevoli, senza chiacchiere sul viaggio o su quanto gli piacesse il Colorado. Il suo ufficio, affollato di carte, di lavoro svolto e da svolgere, avrebbe potuto essere quello di un qualsiasi accademico, con le fotografie dei suoi progetti appese alle pareti e i soprammobili di animali che aveva raccolto durante i suoi viaggi. Si immerse subito nel parlare del suo lavoro, raccontando dei suoi primi interessi per la psicologia e il comportamento animale, di come questi fossero collegati all'autosservazione e al senso dei suoi bisogni di persona autistica e di come questo si fosse unito alla parte visualizzante e ingegneristica della sua mente per indirizzarla verso il campo speciale che aveva fatto suo, la progettazione di allevamenti, mangimifici, recinti, macelli e sistemi di vario tipo per la gestione degli animali. Tra le tante conversazioni tra i due, Sachs chiese a Grandin com'era la sua visione dei miti greci. Temple rispose che ne aveva letti molti e che l'aveva colpita molto il mito di Icaro, che volò troppo vicino al sole e precipitò tragicamente. Comprendeva bene i concetti di Nemesi e di Hubris, ma gli amori degli dèi la lasciavano confusa e indifferente. La stessa cosa accadeva con Shakespeare. Parlando di Romeo e Giulietta, confessò che non aveva mai capito cosa stessero facendo. Temple disse di essere in grado di comprendere le emozioni semplici, forti e universali, ma di essere bloccata dalle emozioni più complesse e dai giochi intricati che le persone fanno. Per la maggior parte del tempo, disse, mi sento come un'antropologa su Marte. Un altro grande limite di Grandin era che non riusciva a comprendere le cattive intenzioni delle persone. In un impianto che aveva progettato, ad esempio, si erano verificati ripetuti guasti ai macchinari, che però si verificavano solo quando un uomo in particolare, John, era presente nella stanza. Grandin correlò questi incidenti e alla fine dedusse che John doveva essere il responsabile dei sabotaggi all'apparecchiatura. «Ho dovuto imparare a essere sospettosa», disse Grandin. «Ho dovuto impararlo cognitivamente. Riuscivo a fare 2 più 2, ma non riuscivo a vedere la gelosia nello sguardo sul suo volto». Ma nel corso degli anni Grandin ha imparato, in modo indiretto, ispezionando la sua biblioteca mentale, come va il mondo in molti aspetti. È riuscita infatti a fondare una propria azienda e a lavorare come consulente e progettista freelance di strutture per animali in tutto il mondo. Per gli standard professionali ha un successo straordinario, ma le altre interazioni umane, sociali e sessuali non le riescono. Il mio lavoro è la mia vita, ha detto più volte, non c'è molto altro. In un esperimento Grandin aveva allevato dei maiali in un ambiente molto favorevole per confrontare il loro comportamento con quelli cresciuti in ambienti poveri di stimoli e costrittivi. I maiali più fortunati, si fa per dire, diventavano socievoli e adorabili e Temple si affezionò moltissimo a loro, tanto che alla fine dell'esperimento non riuscì ad ucciderli per analizzare i loro cervelli. Temple alla fine li accompagnò nel loro ultimo viaggio, confortandoli e accarezzandoli fino in fondo e poi pianse per giorni. Grandin mostrò poi a Sachs la sua casa e la sua camera da letto, una stanza austera con le pareti imbiancate a calce, un letto singolo e accanto al letto un oggetto molto grande e dall'aspetto strano. «Che cos'è?» chiese Sachs. «È la mia strizzatrice», rispose Grandin. «Alcuni la chiamano la mia macchina degli abbracci». L'apparecchio aveva 2 pesanti fianchi di legno inclinati, forse 1,5 metri x 1,5 metri ciascuno, piacevolmente coperti da una spessa e morbida imbottitura. Erano uniti da cerniere a una tavola inferiore lunga e stretta per creare una vasca a forma di V delle dimensioni del corpo. A un'estremità c'era una complessa scatola di controllo con tubi pesanti che conducevano a un altro dispositivo in un armadio. Temple gli mostrò anche questo. «È un compressore industriale», disse, «del tipo che si usa per riempire gli pneumatici». «E cosa fa?» chiese Sachs. «Esercita una pressione decisa ma confortevole sul corpo, dalle spalle alle ginocchia», rispose Temple. «Una pressione costante, variabile o pulsante, a seconda delle esigenze. Ci si infila dentro e si accende il compressore e si hanno tutti i comandi in mano, qui, proprio davanti a sé». Grandin spiegò che il bisogno di essere abbracciata era molto forte in lei, ma le sue esperienze infantili erano state traumatiche e travolgenti. Essere abbracciati da una persona molto più grande e forte l'aveva terrorizzata a morte e da allora questa esperienza l'aveva fatto pensare ad una perdita di controllo insopportabile. La macchina, al contrario, era completamente sotto il suo controllo, con i suoi comandi in bella vista, e non poteva prendere iniziative. L'abbraccio si poteva protrarre o interrompere in qualsiasi momento, liberando Temple dal senso di impotenza e terrore che gli abbracci umani, così imprevedibili e incontrollabili, le davano. Grandin è sempre stata una visualizzatrice incredibile. I suoi progetti prendono forma nella sua mente come disegni perfettamente completi, quasi delle allucinazioni del prodotto finito, e quello che Temple deve fare è solo trascriverli sulla carta. Il disegno avviene automaticamente, come se fosse qualcun altro a farlo, qualcuno che in quel momento Temple in persona, assumendone tutte le capacità. Grandin è rimasta molto stupita da bambina nello scoprire che non tutti possono farlo. Le chiama simulazioni. Visualizzo l'animale che entra nel condotto da diverse angolazioni, da diverse distanze, con uno zoom o un grandangolo, persino da una visuale dall'elicottero. Oppure mi trasformo in un animale e provo quello che proverebbe entrando nel condotto. Non male per una persona che nella teoria clinica dovrebbe essere priva di empatia. Un giorno Temple ha deciso di portare Oliver a vedere un suo progetto all'interno di un mattatoio, un progetto concepito per garantire la massima gentilezza e rispetto possibili per gli animali durante il processo di macellazione. Uno dei grandi meriti di Temple è quello di non essersi mai tirata indietro, nonostante, o forse proprio per il suo grande amore per gli animali, dalle fasi più terribili del loro allevamento. Per lei è sempre stato ovvio che dal momento che quelle fasi esistevano, il proprio compito era quello di renderle le migliori possibili. Oliver però non poteva entrare semplicemente nel complesso, chiuso al pubblico e con complesse procedure di sicurezza. Allora Temple gli ha dato un cappello giallo da ingegnere sanitario e gli ha detto «Ora comportati come un ingegnere sanitario». Per lei era la cosa più normale del mondo. E così Sachs poté entrare nel complesso e vedere la straordinaria opera di Temple, fatta in modo da assecondare le tendenze naturali dei bovini, nascondere fino all'ultimo quello che li attendeva, non creare tensioni né apprensioni, e infine dare loro una fine praticamente istantanea e con il minimo di sofferenza possibile. Leggendo il profilo che Sachs fa di Grandin, quello che colpisce di più è la profonda umiltà del grande neurologo, ma la relazione tra Oliver e Temple è affascinante per un secondo motivo. Implica un profondo amore reciproco. Non un amore romantico di per sé, ma comunque un amore. Quell'enorme vuoto che separa lo scienziato dall'oggetto dei suoi studi si riempie in una serie di aneddoti, di sentimenti, di gentilezze, di momenti di rispetto e ammirazione reciproci. Oliver e Temple si capiscono perfettamente, pur avendo due menti spaventosamente differenti, ed è davvero come se in quei giorni l'umanità fosse entrata in contatto con una specie aliena e una specie aliena fosse entrata in contatto con l'umanità. E nonostante tutte le differenze, le barriere, i limiti, le incompatibilità, le due specie avessero trovato il modo di amarsi sinceramente, di volersi bene, di rispettarsi. Forse le grandi utopie richiedono solo le persone giuste per realizzarsi. Oliver una volta chiese a Temple cosa significasse per lei innamorarsi e lei rispose che non ne aveva idea. Forse rispose come svenire, ma se non è questo, allora non saprei cos'altro immaginare. Non è facile vivere così. Temple ha anche dichiarato: gli adulti consapevoli con autismo e i loro genitori sono spesso in collera per l'autismo. Si chiedono perché la natura o Dio abbia creato condizioni così orribili come l'autismo, la depressione maniacale e la schizofrenia. Tuttavia, se i geni che causano queste condizioni fossero eliminati, potrebbe esserci un prezzo terribile da pagare. È possibile che le persone con alcuni di questi tratti siano più creative o forse addirittura geniali. Se la scienza eliminasse questi geni, forse il mondo intero sarebbe occupato da contabili. Una volta Temple ha portato Oliver a fare un giro in montagna e Oliver, tentato di fare una nuotata veloce, chiese a Temple di accostare per poter correre a piedi verso un laghetto che aveva individuato. Ma quando stava per tuffarsi, Oliver ha sentito Temple urlare «Stop!» e ha fatto una pausa nella sua discesa a capofitto. Ha alzato lo sguardo e ha visto che quello che credeva essere uno specchio d'acqua piatto, un lago immobile davanti a lui, stava accelerando a una velocità spaventosa qualche metro più a sinistra, prima di precipitare in una diga idroelettrica a un quarto di miglio di distanza. Se Oliver si fosse tuffato lì, molto probabilmente l'umanità avrebbe perso prima del tempo una delle sue menti più brillanti. Quando si fermò e tornò indietro, Temple aveva un'espressione di sollievo sul volto. Più tardi, Temple telefonò a un'amica, Rosalie, e le disse, con la massima naturalezza e come se stesse raccontando un fatto qualsiasi, che aveva salvato la vita di Oliver Sacks. Durante la permanenza con Temple, Oliver divenne sempre più vicino al suo modo di pensare e di concepire il mondo, e Temple si sentì per la prima volta davvero compresa e fece una cosa difficilissima, in teoria impossibile per una persona autistica. Si aprì con lui nei suoi aspetti più intimi e personali, anche su sentimenti che nemmeno lei sapeva di provare. Fu un processo quasi miracoloso, attivato da un sentimento reciproco che è difficile definire senza ricorrere al concetto, ancora una volta, di amore, in una modalità strana, anomala, a cui forse non siamo abituati a pensare, ma pur sempre di un'intensità straordinaria. Quando Oliver stava tornando a casa, durante il viaggio verso l'aeroporto, Temple gli rivelò il suo desiderio più profondo e importante. «Ho letto che nelle biblioteche si trova l'immortalità», disse. «Non voglio che i miei pensieri muoiano con me. Voglio aver fatto qualcosa. Non mi interessa il potere o le montagne di soldi. Voglio lasciare qualcosa. Voglio dare un contributo positivo, sapere che la mia vita ha avuto un senso. In questo momento sto parlando di cose che sono al centro della mia esistenza». Poi crollò e iniziò a piangere. Oliver rimase senza parole e sentì una connessione come difficilmente aveva avuto con un'altra persona, che fosse o meno un paziente o una persona oggetto dei suoi studi. Quando scese dall'auto per salutarla, disse «Sto per abbracciarti, spero che non ti dispiaccia». La abbracciò e Temple, incredibilmente, ricambiò l'abbraccio. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti, potete scriverci. La nostra mail è podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!